veramente una gioia e un onore essere qui e lodare Dio insieme. Grazie a quelli che cantano, i canti sono bellissimi. Allora, non so come state stamattina. Io ho passato una settimana un po' sfidante. All'inizio della settimana ero malato, poi quando sono uscito di casa pioveva di brutto, ero bagnato per 3 giorni. Ma se non bastasse, Benji ha imparato negli ultimi non so, qualche settimane, come gattonare, e adesso si muove in ogni parte della casa. E quando ci si prende cura di Ben, non si può girare la testa neanche per un attimino, perché si muove continuamente, anche quando sta nel lettino e deve dormire. Ieri abbiamo visto che c'è una camera per Rachel, c'è una camera di sicurezza nella stanza di letto di Benji, e dopo, non so, 10-15 minuti, Rachel era un po', aveva un po' paura perché lui piangeva, quindi ho detto no, non entra alla casa, controlla il video, controlla la camera sul tablet. E abbiamo visto sul tablet che lui non era nel lettino alla pancia, non era nel lettino neanche su sedia, ma si è alzato e lui piangeva così. Questa settimana un po' sfidante. Allora, ma a parte della pioggia, un po' di malattia e la nostra scimmia a casa, io sto bene e sono contento di essere qui con voi. 2 settimane fa ho fatto il messaggio e ho parlato della guerra spirituale, se vi ricordate adesso, e combattere il buon combattimento era il titolo del messaggio. Oggi parlo di un altro aspetto della vita e battaglia spirituale. Il titolo di questo messaggio è, fare click, vivere sotto l'autorità di Cristo. Vivere sotto l'autorità di Cristo. E iniziamo in Matteo 7. Matteo 7. In Matteo 7, versetto 28 a 29. 28-29. La Bibbia dice: quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Basta per adesso. In questo passaggio troviamo Gesù dopo 3 giorni di insegnamento sul monte, e ha parlato del regno di Dio. I suoi insegnamenti erano sfidanti e diretti, come sappiamo, e come gli altri rabbini della sua epoca, insegnava al popolo, ma non insegnava al popolo come gli altri rabbini della sua epoca. Quando la folla ha ascoltato Gesù, Matteo racconta in questi versetti che la folla si stupiva del suo insegnamento. Perché? Perché si stupiva? Secondo la scrittura, perché Gesù insegnava come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Se ci mettiamo nella storia, come immaginate Gesù in questo momento? E cosa significa insegnare con autorità? Insegnare con autorità, cosa vuol dire? Perché lui ha insegnato così? Ci sono tanti diversi modi in cui si può insegnare, ma lui ha insegnato con autorità. Era un modo di insegnare che era diverso dagli altri, della sua epoca. Quando io immagino Gesù, immagino un uomo zelante, immagino un uomo che parla in modo diretto ma allo stesso tempo sincero, con forza e amore allo stesso tempo. Questa è la mia immagine di Gesù. Lui parlava come uno che sapeva di dire le parole di Dio senza nessun dubbio e senza esitazione. Insegnava come uno che ha autorità perché Dio gliel'ha data, l'autorità di insegnare così. Quando io penso all'autorità in generale, mi fa pensare all'esercito e la guerra. Un soldato è sotto l'autorità del suo capitano, giusto? Cosa vuol dire? Il soldato fa ogni cosa secondo gli ordini del capitano, non decide niente da sé, non decide a che ora si sveglia o a che ora va a letto, non decide dove vive o cosa fa. Questa è la vita di un soldato. Per alcuni, a loro piace questo stile di vita, a me non piace o non piacerebbe essere. Io voglio essere indipendente, voglio decidere da solo cosa faccio e a che ora. Se io fossi un soldato, non potrei mai combattere o uccidere qualcuno secondo gli ordini di qualcuno che non conosco e in cui non ho fiducia. Non so per voi, ma secondo me la maggior parte di noi non vuole essere un soldato. Perché essere soldato vuol dire sottomettersi all'autorità del capitano, all'autorità dello Stato, del capitano. Un soldato vive sotto l'autorità di qualcun altro. Cosa pensiamo dell'autorità? Ci piace sottometterci? Ci piace? Adolescenti, a voi piace obbedire ai vostri genitori? Anche quando non siete d'accordo con loro? Ma perché no? È facile. Ok, va bene, faccio così. È facile, ma non è facile. Quelli che lavorano, a voi piace fare quello che dice il capo? Anche se non siete d'accordo? Perché no? Sì, va bene capo. Va bene capo, sì, lo faccio così, ma non è così facile. Facile dire? Non è facile fare. È difficile essere sotto l'autorità. Dall'inizio dei tempi vediamo la stessa cosa succedere continuamente nella Bibbia e nella storia. In Genesi Adamo e Eva erano nel giardino con Dio. E il serpente gli ha detto: ma come? Dio vi ha detto di non mangiare dall'albero. No, non morirete. Guarda, Dio non vuole che voi abbiate la stessa conoscenza, che siate come Lui. E questo è il motivo che vi ha detto così. È difficile essere sotto l'autorità. Cosa hanno fatto a loro? Loro cosa hanno fatto? Si sono ribellati agli ordini e all'autorità di Dio, e il paradiso che avevano l'hanno perso. Oggi parlo dell'autorità di Gesù, di Cristo, e il suo posto nella nostra vita. Continuiamo a leggere in Matteo, in capitolo 8. Matteo 8, 1-4. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì, ed ecco un lebbroso, avvicinatosi, gli si prostrò davanti, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù tese la mano, lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Ecco Gesù con un lebbroso. C'era una gran folla, ma il lebbroso si è avvicinato a Gesù e ha chiesto guarigione. Lui sapeva che Gesù aveva la potenza e autorità per guarire, e gli ha detto: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù ha detto: io voglio, sii purificato. E qui vediamo l'autorità di Cristo. Vediamo l'autorità di Cristo. Lui ha comandato alla malattia, e la malattia ha obbedito al suo ordine. Questo non è normale. Gesù aveva la potenza di comandare alle malattie e usava questa potenza per guarire quelle che soffrivano. Continuiamo a leggere per conoscere la carattere, l'autorità di Cristo. Matteo 8, 5, 5, 13. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui, pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri, e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va, ed egli va, e a un altro vieni, e egli viene, e al mio servo fa questo, e egli lo fa. Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente o da Occidente e si metteranno a tavolo con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre e di fuori. Là ci sarà pianto e stridore di denti. Gesù disse al centurione: Va e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Qui troviamo un soldato, un uomo che capiva l'autorità. È venuto da Gesù per la guarigione del suo servo e capiva che Gesù era così potente, aveva un'autorità così enorme che doveva solo dire la parola e quello che ha detto succederà. Che potenza, che autorità aveva Gesù in questa terra. Il soldato capiva perché era un uomo sottoposto ad altri e aveva sotto di lui dei soldati, come ha detto. Il centurione sapeva che avrebbero ubbidito ai suoi ordini. Sapeva anche che la malattia del suo servo era sottoposto all'autorità di Gesù, sottoposto all'autorità di Cristo. Che grande potenza che aveva Gesù e che grande fede aveva il centurione per capire le cose così. Saltiamo poi e leggiamo versetto 23, 23 a 27. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco si sollevò il mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli avvicinatisi lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti! E gli disse loro: Ma perché avete paura, o gente di poca fede? Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli obbediscono? Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli obbediscono? Erano le parole dei discepoli in questo momento. Un altro passaggio, e troviamo lo stesso Gesù. In questo caso era sulla barca con i suoi discepoli. Ricordiamo che molti dei suoi discepoli erano pescatori, giusto? E erano abituati al mare e essere sulla barca e le tempeste. Allora erano sulla barca e cosa è successo? È venuta una tempesta così grande e la tempesta era così forte che la barca era coperta dalle onde. E cosa faceva Gesù? Stava dormendo sulla barca, stava dormendo. Questo è il Cristo con tutta la potenza, tutta l'autorità, e stava dormendo. Anche lui deve dormire. I discepoli l'hanno svegliato dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti! E qual è la risposta di Gesù? Perché avete paura, o gente di poca fede? Perché ci sono le onde e stiamo per morire! E la risposta ma non hanno detto niente perché sapevano l'autorità di Cristo. Non hanno detto niente. E la risposta di Gesù: perché avete paura, o gente di poca fede? Si è alzato, ha sgridato i venti e il mare. Chi sgrida? Chi sgrida i venti e il mare? Nessuno, solo Tom Hanks in Castaway, il film Castaway. Ma non è successo niente, giusto? Wilson! Niente succede quando io scrido. Io non scrido, ma se io scrido, niente succederà. Ma lui, la Bibbia dice, sgridò i venti e il mare. E cosa è successo? Calma, tranquillo. La Bibbia dice, si fece gran bonaccia. Calma. Perché? Perché Cristo aveva l'autorità anche sotto la tempesta. La tempesta, i venti, il mare erano sottomesse all'autorità di Dio. Ma non solo all'autorità di Dio, ma all'autorità di questo uomo, Gesù. Che potenza, che autorità! Mi ricordo, ma vi faccio questa domanda. Cosa ha fatto Gesù con questa potenza? Lui aveva una potenza così enorme, un'autorità per dire ai venti, ma fermati, o il mare, o la malattia, anche se lontano. Ma come usava questa potenza? Cosa ha fatto Gesù con questa potenza? Gesù ha guarito il lebbroso e poi il servo del centurione. Lui ha insegnato il popolo. Gesù ha protetto i suoi discepoli nella barca. E come era nel giardino per Adamo e Eva sotto l'autorità di Dio, erano in paradiso e Dio gli dava tutto. E in questo caso c'era lì Gesù e Gesù dava tutto al popolo. La guarigione, la protezione, cibo a volte. Lui dava tutto al popolo, tutto il bene. Io ora mi ricordo vivere nella casa dei miei e vivere sotto la loro autorità. Per me non era un gran problema, non sono ribelle. A volte sì, a volte no, ma la maggior parte del tempo no. Mia moglie comunque è più ribelle di me. Racconto una breve storia. Quando aveva circa 18 anni, io e il mio migliore amico Tom McGurk, che alcuni di voi conoscono, noi siamo andati alla casa di Rachel per prenderla e andare a trovare altri amici. Siamo arrivati alla casa, ma prima di scendere dalla macchina il mio telefonino ha squillato e ho visto il nome di Rachel nello schermo. Rachel mi stava chiamando. Ho risposto e Rachel mi ha detto che noi dobbiamo aspettare qualche minuto perché lei deve parlare con i suoi genitori. Ok, va bene, non era un problema. Abbiamo ascoltato alla radio per un mezz'ora, poi per un'ora, per 90 minuti. Ho mandato qualche SMS, ma non ho ricevuto nessuna risposta. E finalmente, dopo 90 minuti, è uscita dalla casa Rachel. Apparentemente c'era una discussione intensa in casa Ayes. E voi potete chiedere ai nonni tutti i dettagli se volete, ma basta dire sottomettersi all'autorità di un altro è difficile, anche per Rachel, anche se i genitori ci vogliono bene. Voi conoscete i genitori di Rachel, sono benevoli, sono, ma allo stesso tempo è difficile sottomettersi all'autorità di un'altra persona. Nel caso di sottomettersi all'autorità di Gesù è anche difficile. Ma perché? Perché è difficile sottomettersi all'autorità di Gesù, che aveva questa gran potenza, questa, la guarigione, il cibo, ha parlato e i venti, il mare è diventato tranquillo. Ma perché è difficile sottomettersi all'autorità di Gesù? Perché lui ha tanto autorità, già. Ma noi siamo sotto l'autorità di Gesù solo se ci sottomettiamo alla sua autorità. Perché non usa l'autorità di controllarci, ma usa l'autorità per proteggerci, per darci il paradiso, il più paradiso che possiamo avere in questo mondo, per darci il bene. Era lo stesso nel giardino. Dio era lì, era con loro, Adamo e Eva, e lui li proteggia, gli dava cibo, gli dava tutto. Ma poi il serpente è venuto da loro e ha detto: ma perché vi sottomettete all'autorità di Dio in questo caso? E sappiamo la storia, il primo peccato. Perché siamo così? Perché non vogliamo sottometterci all'autorità di un altro? Perché non vogliamo? Ok, io capisco se il caso è così, che quello con l'autorità, non so, insegnante, capo, genitore, è severo, è difficile. Ma per Gesù? Perché è difficile? È una domanda per noi. Perché lui ci vuole bene e ci dà i suoi comandamenti, i suoi insegnanti per aiutarci, non per farci male. Perché è difficile sottomettersi all'autorità di Gesù? Leggiamo, saltiamo un po', leggiamo in Matteo 9, Matteo 9, versetto 9. Qui vediamo un'altra storia di Gesù. Dice in Matteo 9: poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Gesù chiama Matteo a seguirlo. Lui ha detto: seguimi. E cosa ha fatto Matteo? L'ho seguito. Strano, perché quando l'altro mi comanda, io penso: ma perché devo farlo? Io non lo voglio. Perché? Quale tipo di autorità tu hai? Io non sono sottomesso a te. E non so, la Bibbia non dice quanto interazioni c'erano fra Matteo e Gesù, ma Gesù è venuto da lui, ha detto: seguimi, e lui lo ha seguito. Basta. Strano, giusto? Cosa vuol dire seguire Gesù? Parliamo spesso su questo argomento, giusto? Parliamo spesso di cosa vuol dire seguire Gesù. E sì, è possibile per noi fare uno studio E forse Giovanni Signoriello può aggiungere qualcosa dall'antichità per approfondire la nostra comprensione di queste parole, la situazione, il contesto. Ma questa scrittura è molto semplice alla fine. E ci sono tanti aspetti ma alla fine è così semplice. Gesù è venuto da lui, ha detto seguimi e lui l'ha seguito. Basta. Cosa vuol dire seguire Gesù? Vuol dire seguire Gesù. Nel suo caso era una cosa fisica che lui ha fatto. E per noi a volte pensiamo che non sia lo stesso caso, perché Gesù non è qua con noi, è difficile. No, e per me è ancora una cosa fisica. Che mostriamo il fatto che seguiamo Gesù nelle nostre azioni, nel modo in cui viviamo. Questo mostra cosa vuol dire Gesù, seguire Gesù. Se seguiamo Gesù, lo seguiamo, facciamo le stesse cose che lui ha fatto. Andiamo alla gente per condividere la parola di Dio. Mostriamo amore per i poveri, per i nostri vicini di casa, i nostri prossimi. Non è così complicato, ma a volte pensiamo in questo modo e diventa difficile sapere esattamente cosa vuol dire seguire Gesù. Ma alla fine è una decisione. Io devo sottomettermi all'autorità di Gesù, che io vivo per lui e non per me stesso. Matteo ha seguito Gesù per alcuni anni e poi dopo cosa è successo? Ha seguito Gesù anche quando Gesù non era lì per tutta la vita di Matteo, ma ha continuato a seguire Gesù per il resto della vita, anche quando Gesù è andato in cielo, giusto? Nei cieli. È ovvio che per noi è la stessa cosa, ma è una decisione che noi dobbiamo prendere. Seguire Gesù, sottometterci all'autorità di Gesù, che viviamo per lui in ogni cosa che facciamo. E non solo un aspetto o un giorno alla settimana o qualche ora, no, ogni cosa che facciamo. Mi viene in mente la scrittura in Atti, dove racconta la storia degli apostoli davanti al sommo sacerdote per vedere cosa ha fatto Matteo dopo Gesù è andato in cielo. In Atti capitolo 5, perfetto, 23. Allora il capitano con le guardie andò e li condusse via senza far loro violenza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. Dopo averli portati via, li presentarono al Sinedrio e il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete farvi cadere su di noi il sangue di quell'uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: bisogna ubbidire a Dio affinché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno, e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento ad Israele e perdono dei peccati. Noi siamo testimoni di queste cose, e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Amen. A quale autorità erano sottomessi questi discepoli? All'autorità di Dio e all'autorità di Gesù. In Matteo 28 Gesù ha detto ai suoi discepoli: ma andate alle zone e condividete la mia parola. E cosa hanno fatto? Molto semplice, giusto? Hanno obbedito a Gesù. Basta! Era così. È la stessa cosa per noi. Non è così complesso o complicato. Noi dobbiamo seguire Gesù, vivere nello stesso modo di Lui e sottometterci all'autorità di Lui. Gli apostoli sono davanti il Sinedrio e il sommo sacerdote li ha interrogato in questa scrittura. E questa persona era la più potente di tutto Israele. E come hanno risposto Pietro e gli altri? Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Hanno vissuto completamente secondo la volontà di Dio e sotto all'autorità di Gesù. Immaginiamo noi, come sarebbe la nostra vita se Dio avesse l'autorità su ogni cosa che facciamo e ogni scelta che prendiamo? Come sarebbe la nostra vita se vivessimo completamente secondo la volontà di Dio? Quando ci svegliamo, ci facciamo la domanda: ma cosa vuole Dio che io faccia adesso, in questo momento? Quando siamo nella metro, ma con chi vuole Dio che io parli? Quando siamo al lavoro, come vuole Dio che mi comporti e lavori qui, in questo posto? Quando siamo per strada, ma cosa vuole Dio che io faccia per i poveri? Quando siamo a casa, come vuole Dio che sia la famiglia? È molto sfidante, no? Immaginiamo se sentissimo la voce di Dio nell'orecchio, in ogni momento, e Dio ci dicesse la sua volontà in ogni cosa. Quanto sarebbe diversa la nostra vita se fosse così? Se sentissimo la voce di Dio nell'orecchio in ogni momento. Quanto sarebbe diversa la nostra vita se fosse così? Se avessimo la scelta di sapere la volontà di Dio per la nostra vita, se squillasse il telefonino e fosse Dio per dire la sua volontà, risponderemmo alla sua chiamata? Spesso quando preghiamo Dio, preghiamo per le cose che vogliamo, che noi vogliamo. Ma come sarebbe se chiedessimo a Dio: cosa vuoi tu per la mia vita? Qual è la tua volontà per questo giorno? Dove devo abitare? Cosa devo fare? Con chi e di cosa devo parlare oggi? O in questo momento, in questa sala? Quale lavoro devo prendere? O devo sposarmi o con chi? E accettiamo la risposta. Dove devo spendere i miei soldi? Come devo amare il mio prossimo? Dio vuole che io studi la Bibbia? Dio vuole che io prenda le decisioni difficili per cambiare la mia vita? Dio vuole che io rinunci alla mia volontà per seguire la sua? Perché Dio vuole che io sia battezzato? Dio, qual è la tua volontà per la mia vita? Gesù, mi metto alla tua volontà per la mia vita, quest'oggi e per il resto della mia vita. E vi faccio questa domanda. Noi vogliamo le risposte a queste domande che ho appena fatto? Sì o no? Sinceramente, io devo dire che per alcune cose sì, io voglio le risposte. ma per altre mi fa un po' paura avere le risposte a queste domande. Che difficile dare il controllo a qualcun altro. Ma da dove viene questa paura che io ho e sono quasi sicuro che forse ci sono altri che hanno la stessa paura? Da dove viene questa paura? Secondo me è la stessa paura che abbiamo in ogni autorità. Se mi sottometto ad un'autorità altra di me, della mia, io perdo controllo della mia vita. E cosa succederà a me? Quello con l'autorità, l'altra persona, lui è benevole o no? Mi vuole bene? O vuole bene solo per se stesso? Per me è una questione di fede e fiducia. Però la cosa che mi dà sicurezza è vedere l'uomo Gesù come era in questa terra. Chi è Gesù? Gesù è l'uomo che guarisce ogni afflizione. Chi è Gesù? Gesù è l'uomo che dà pace in ogni situazione. Chi è Gesù? Gesù è l'uomo che salva. Chi è Gesù? Gesù è l'uomo che mostra l'amore perfetto a ogni persona, in ogni circostanza. Quindi la mia risposta alla fine è sì. Io voglio posso mettere la mia fiducia completamente in Lui. E io posso sottomettermi alla sua volontà. E per voi? Lo fate la stessa cosa? Fate la stessa cosa? Siete pronti a dare il controllo della vostra vita a Dio, a Gesù, invece tenerla per noi? Se parlo onestamente, Gesù è superiore di me e merita la mia fiducia più di me, perché io mi sbaglio, ma Lui non sbaglia. Lui è degno della nostra fiducia e noi dobbiamo sottometterci alla sua volontà. Per concludere il messaggio, voglio concludere con una preghiera, perché sia Dio che apra i nostri cuori alla sua volontà. Preghiamo insieme. Dio onnipotente, Dio, tu hai tutta la potenza, tu hai tutta l'autorità nei cieli e sulla terra. Tu sei il Dio magnificente, il re dei re, come cantavamo prima. Noi veniamo davanti a te per lodarti e servirti. Padre, apri i nostri cuori e la nostra mente, così che possiamo sapere e capire meglio la tua volontà per la nostra vita. Tu sei il maestro e noi siamo solo i servi. Aiutaci ad accettare la tua volontà per la nostra vita. Diamo tutto a te, Signore, tutti i nostri soldi, tutto il nostro tempo, e alla fine non sono i nostri, ma sono i tuoi. Apri i nostri cuori che facci capire cosa vuoi per la nostra vita. Padre, ti prego che tu sia con ogni persona in questa stanza adesso. Ti prego che tu apra ogni cuore, ogni mente, che ogni persona qui possa vivere secondo la tua volontà. Facci sapere la tua volontà. Dacci il coraggio a seguire anche se abbiamo paura, anche se abbiamo la voglia ad ogni ora e di ogni giorno. È difficile a volte. apri il cuore di quelli che stanno studiando la Bibbia, che possono sottomettersi all'autorità di Gesù, perché Lui ci protegge, Lui si prende cura di noi, e che loro possono prendere decisioni difficili per fare Gesù Signore della loro vita. Dio, ci sottomettiamo alla Tua volontà, ci sottomettiamo alla volontà, alla autorità di Gesù, e ti preghiamo tutto questo nel nome del nostro Salvatore e il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Amen.